grossa. C'è tutto il mondo fra la culla e la fossa. Si è partito da un piccolo posto dove la sete era tanta e il fiasco era corto. E adesso vivi, perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente. Ma quando passerà, non ti ricorderai più niente. Ma non avere paura, qualcun altro si ricorderà di te. Ma la questione è: perché? Perché ha qualcosa che gli hai regalato? Oppure avevi un debito e non l'hai pagato? Non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha amato.
Forte, sei vivo, cretino.
Eccoci qua, siamo l'artista alla vista con Don Carmelo La Magra, è la 11ª puntata della seconda stagione, veramente un grande piacere averlo qua. Ciao Carmelo.
Ciao. Anche per me è un piacere essere con voi.
Veramente anche da parte della radio tutta, di Radio Città Aperta, ti salutano e ti ringraziano per essere con noi e ci tenevamo ovviamente per far un po' capire, entrare un po' di più nel mondo, sai, a tutti gli ascoltatori della radio, ai giovani, insomma, che c'è un buon ascolto giovanile e mi sembrava giusto, ecco, in questo periodo poi anche fare due chiacchiere con te, ex parroco di Lampedusa. E diciamo ne hai viste insomma un pochino di storie personali, ecco, più e meno difficili. E le tue impressioni, tanto per rompere un po' il ghiaccio, ecco, come sono, come vedi lo stato attuale e cosa secondo te insomma si può fare da parte nostra?
Ne ho viste tante, dici bene, ma ne continuo a vedere, nel senso che non è cambiato molto, e non è cambiato prima e non si prevede nessun cambiamento al riguardo. L'unica cosa attorno a Lampedusa, al mondo dell'immigrazione e tutto il resto, è che cambia l'esposizione mediatica. Cioè, in alcuni momenti se ne parla di più, in alcuni momenti se ne parla di meno, alcuni a livello politico la utilizzano in un modo piuttosto che in un altro, ma la situazione è sempre purtroppo la stessa. Quindi la cosa che dovrebbe cambiare è evitare di far finta di niente e far finta che ogni tanto capiti un'emergenza, perché in realtà ormai è un fenomeno regolare, che dura da decenni e che va risolto non in momenti emergenziali, ma alla radice.
Certo. E allo stato attuale, no? Anche con il simbolo veramente brutto che è stato fatto, no? Adesso con queste tre navi dell'ONG, no? Che non hanno fatto sbarcare per vari giorni. Secondo te questa storia la vedi più come un simbolo? Perché poi tante altre persone arrivano uguale, no? In altre situazioni, dico, come l'hai vista tu? Questa situazione
Ma
strana.
guarda, è un teatrino che si ripete. Se qualcuno si ricorderà come nel 2019 era accaduta la stessa cosa con prima Open Arms, con Sea-Watch e con Open Arms, poi
Come no?
nell'estate 2019, quando noi a Lampedusa abbiamo dormito in piazza per 10 giorni nell'attesa dello
Certo.
sbarco, ma in realtà solo poche persone sulla nave venivano bloccate e migliaia contemporaneamente con sbarchi autonomi sono arrivate a Lampedusa. La stessa cosa che è accaduta in questi giorni. Poche persone bloccate per fare una lotta alle ONG che diventa solo simbolica e politica, mentre gli sbarchi continuano e sono largamente più numerosi rispetto a quelli che vengono fermati, fermando una ONG, perché le ONG che fanno parte della soluzione e non del problema.
Sì.
E quindi è tutto un apparato politico e mediatico che svia dal vero problema, che non si risolve. E va oltre anche le parti politiche, perché tutti i tipi di governi ci sono stati e tutti i tipi di governi, di destra, di sinistra, centrodestra, centrodestra, hanno fatto le stesse scelte.
Sì.
Quindi non è nemmeno un fattore partitico, è proprio una scelta di popolarità politica.
Sì, questo infatti ci dovrebbe chiarire molto, no? Anche sugli aspetti, a prescindere poi dalle fazioni, no? Politiche, perché diciamo i risultati poi li abbiamo visti nel corso degli anni ed è sempre stato complicato, ecco, trovare, no? Un'azione tra un governo e degli esseri umani, poi alla fine, no? È stato sempre complicato questo. Infatti, e tu come esperienza diretta invece sei anche ovviamente no, salito, cioè hai visto sia sulla barca sia alla Lampedusa, cioè hai fatto tante di quelle cose, anche lo dico per i ragazzi ovviamente che ci seguono,
Sì, io
e insomma hai visto tante persone di cui anche molti bambini, no? Tante persone dove magari appunto non avevano neanche i genitori vicino, insomma ci sono delle situazioni veramente complicate, no? Pure ragazzi giovani, 18 anni, che sperano. Secondo te qual è, ecco, la testimonianza che può far arrivare di più questa situazione anche a degli organi politici? Ecco, come possiamo noi invece, secondo te, fare qualcosa?
intanto vero, ne ho viste tante in 5 anni, soprattutto ho incontrato persone, perché ogni persona è un mondo a sé, ha una storia diversa dalle altre, parte da un posto diverso, ha una situazione di persecuzione, di disagio economico, di persecuzione religiosa o politica, o di speranza per la propria famiglia, di malattie, di sofferenze. Si potrebbe fare un elenco infinito quante sono le persone, non c'è una regola generale. La questione, secondo me, principale sta nel punto di vista. Al momento noi, popolo europeo occidentale, guardiamo l'immigrazione dal nostro punto di vista. Quindi l'immigrazione è un problema che noi dobbiamo risolvere, perché ci crea dei problemi, delle cose da fare. E non ci siamo mai sforzati di metterci dal punto di vista del migrante. L'immigrazione è un problema del migrante. Anche
Sì.
quando si parla, falsamente, dico io, facendo la parte dei buoni sulla ridistribuzione dei migranti, chi li può prendere, qualcuno la Francia, qualcuno la Germania, qualcuno l'Italia, è solo un altro modo di vedere il problema dal nostro punto di vista. La gente che parte ha già un'idea di quello che vuole fare della propria vita. I pacchi si dividono, alla gente si chiede. La
Esatto.
gente si chiede, perché ogni essere umano ha il diritto, dico, e nel nostro mondo non dovrebbe più esistere il dubbio su questo diritto. Ogni essere umano ha il diritto di stabilire la residenza di se stesso e della propria famiglia dove più ritiene opportuno, dove più può pensare di essere felice e realizzare i propri obiettivi e sentirsi al sicuro.
Esatto.
Fino a quando non capiremo che questo è un diritto inalienabile della persona umana, gestiremo solo fenomeni che accadono sui nostri confini, addirittura facendo credere che si tratti di un problema di pubblica sicurezza soltanto.
Infatti, e adesso tu, no, ovviamente già qualche anno credo, no, che hai finito l'esperienza, diciamo, a
Un
Lampedusa,
anno, un anno.
un anno, ok, e stai, dicevamo poco fa, prima dell'intervista, in provincia di Agrigento, no? Il
Sì.
paese si chiama, scusami,
Racalmuto,
Lacalmuto,
Racalmuto.
che è il paese dove è nato, mi dicevi.
Paese dove è nato e ha vissuto Leonardo Sciascia.
Bellissimo. Quindi pieno comunque anche di storia, no? E di comunque
Sì,
anche
sì, sì, sì.
una storica letteratura. Ecco. E là invece come cambiando e comunque rimanendo sempre in Sicilia, ma come hai visto la situazione anche spostandoti, ecco.
Vabbè, qualsiasi posto vai dopo essere vissuto a Lampedusa è un altro mondo. Sì, a parte che vivere in un'isola piccolissima e poi ritornare in quella che si chiama terraferma, è già un cambiamento. Però ti accorgi come riguardo a certe cose, a Lampedusa hai la visione diretta, no, dei fenomeni che se io non li avessi visti con i miei occhi dovrei accettare come vengono mediati dai mezzi di comunicazione. E
Ok.
spesso la maggior parte delle volte questa mediazione è falsata perché è occasionale, cioè è asservita a un messaggio che si deve dare in quel momento.
Ok.
E quindi bastano due barchini per parlare di invasione. Basta una ONG con 100 persone ferma per dire porti chiusi. È la gente che guarda solo attraverso il filtro dello schermo, si beve tutto.
Sì.
Poi per il resto credo che non, Sicilia o il resto dell'Italia non faccia differenza, perché il problema è proprio sul confine. Confine che naturalmente non tutti possono vedere di persona, ma che bisogna raccontare, perché altrimenti si rischia di cadere in una favola che è raccontata male.
Sì, secondo te quanto è importante questo poi, no? Nel senso, La comunicazione, ecco, noi apparteniamo ovviamente per di più come media, no? Anche di popolo a una comunicazione, come si dice, mainstream, no? Che arriva ai più di massa, ecco, possiamo dire. Però con chi parli parli poi di argomenti più seri dove devi veramente far vedere poi l'essere umano fuori, alla fine non si arriva mai, no? A una situazione di realtà quasi completa. Secondo te questa cosa poi ha però una sua importanza, poi, perché anche una persona, no, che lavora tutto il giorno, poi va a casa con i problemi, accendo la televisione, io ho quello, cioè non ho tempo di andare magari, no, non lo so,
Sì,
adesso stiamo parlando ovviamente.
certo.
Ovviamente, no, per capire insieme un po', anche per far capire un po' agli ascoltatori, ovviamente.
Guarda, io
Potrebbe cambiare, non lo so,
questi anni,
ecco.
andando in questi anni a Lampedusa abbiamo cercato di raccontare il più possibile.
E infatti, quello sì.
Soprattutto alla gente che veniva, raccontare le storie dei vivi, dei morti, delle vicende, la narrazione è importante, però nella comunicazione ci sta un altro passo, secondo me, fondamentale. Ti faccio un esempio. Quando accade un fatto di cronaca qualsiasi, un omicidio, una rapina, un incidente, un terremoto. I giornalisti cosa fanno? Cercano di intervistare e di far raccontare l'evento alle persone più vicine possibili, o alle vittime o alle persone più vicine. Hai mai visto tu un migrante in televisione che parla dell'immigrazione?
No.
Si chiede a tutto il mondo che gira intorno, non facendo mai parlare ai protagonisti.
È verissimo. Solo pochissimi lo fanno, veramente pochissimi.
Sì, ma raro
Sì.
è qualcosa di nicchia che
Sì, molto
magari
di
sfugge
nicchia.
alla
Sì.
visione popolare,
Sì,
giusto?
esatto.
Quindi, ma al TG1, hai mai visto un migrante che scende da un'imbarcazione di un ONG o di un barchino e il giornalista si affretta per fargli raccontare la sua esperienza? No.
Mai proprio.
Nel migliore dei casi vengono intervistati chi l'ha salvato, o i politici di turno, ma tutto un mondo che gira attorno e che non è il centro dell'evento.
Sì, no, è vero, è
Credo
vero.
che questo contribuirebbe a far capire che non siamo noi a subire un danno dall'immigrazione, ma ci sono persone che migrano.
Come sempre abbiamo fatto tutti, no? In tutto il mondo, poi è
Sì,
abbastanza evidente, poi, no?
infatti.
Anche parlando di noi
Già, guarda,
italiani, poi.
già, ma già dà fastidio parlare di immigrazione in un mondo così globalizzato, così unito. A me piace pensare, dico, per me che sono credente, ma anche per chi non è credente, che ci sia un diritto dato da Dio o dalla natura stessa, per chi non è credente, ad abitare la terra, cioè a stare bene dovunque. È impensabile che io da alcuni posti, dall'Africa o da altri posti, attingo i minerali, il gas, il petrolio e altro, e poi mi rifiuti di far circolare le persone.
Infatti, sì, è un po' veramente un controsenso quando si parla proprio di materialismo, no? E non
Esatto.
perché così facciamo proprio, superiamo tanti step che invece abbiamo bisogno proprio, no? Di capirci, no? Poi l'essere umano è quello che è. Come hai detto tu, perché poi manca l'empatia, diciamo, anche da parte dell'Occidente, un po', no? Diciamo Europa, come possiamo chiamarla nella miglior maniera, ma è stata trovata però una forma, no? Dico anche poi reale di integrazione, nel senso, abbiamo avuto un esempio molto discusso, ne abbiamo parlato un pochino prima fuori dall'intervista, con Mimmo Lucano, no? Dove è stato
Sì.
testimoniato, è stato visto anche in tutto il mondo, dove appunto quello che a lui non piace dire, il modello riace, però effettivamente come funzionamento poi è stato visto che veramente andava alla grande, ecco,
Sì. No,
che ne pensi tu?
l'esperienza di Mimmo a Riace è bellissima, eccezionale, poi è stata distrutta proprio perché magari non si voleva che esistesse un modello di questo tipo. Certo, potrebbe anche aver fatto degli errori, come tutti quelli che si buttano a fare esperienze nuove.
Esatto.
Potrebbe anche essere un'esperienza disordinata, che deve crescere, deve migliorare, ma questo non toglie che sia un'esperienza bella, un'esperienza che abbia fatto capire come in realtà con l'accoglienza si rivive, si ringiovanisce, si rigettano le basi. Guarda, parli con un siciliano, la Sicilia non esisterebbe se non ci fossero state le migrazioni dei popoli. Cioè, la bellezza, l'arte, il cibo, la storia della Sicilia è fatto di migrazioni di gente, di ricchi, di poveri, di guerrieri, di affamati, di pescatori, di fuoriusciti,
Sì.
e ha prodotto solo bellezza e storia. Quindi dimostra che l'integrazione è un guadagno per tutti. Quindi l'esperienza di Mimmo Lucano è davvero un modello, che certo non si può adattare in modo identico a tutti i luoghi, ma ogni luogo potrebbe trovare il proprio modello di accoglienza, soprattutto partendo, ripeto, dalle esigenze delle persone, non dai progetti fatti a tavolino.
Solo paura di ciò che non sa, ma per una volta prova a casa.
Noi sappiamo benissimo, no? Anche quando ci guardiamo tra di noi o nei nostri familiari, che ogni persona poi è un mondo, no? Con la quale tu ti relazioni, e quindi figuriamoci quando ne arrivano, no, di più, di persone che poi ovviamente a livello di obiettivo tutti vogliamo una vita migliore, che è semplice, poi sarebbe anche, no, da fare come uno più uno, ma poi nello specifico ognuno poi ha le sue problematiche più o meno importanti, quindi è veramente un viaggio enorme. Ma quello che tu dici a me fa pensare alla bellezza, sinceramente, guarda, dell'essere umano, perché è sempre un valore. Poi, come hai detto tu, viaggiamo e ci fondiamo l'uno con l'altro. Alla fine, senza un'ispirazione esterna, noi che cosa saremmo? Cioè, no, un'altra
Esatto, ma poi
persona, eh.
questo ci fa capire come non tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti, perché uno di noi, uno dei nostri giovani, può farsi la valigia in qualsiasi momento della sua vita, partire pressoché per qualsiasi posto del mondo, andare a lavorare, andare a visitare, ma non a tutti è concesso. Quindi
Esatto.
non è vero che siamo tutti uguali.
Non direi.
Una delle prime forme di razzismo è il limite della mobilità, cioè alcune persone non hanno lo stesso diritto a muoversi di altre solo perché nate in un altro contesto.
Sì, infatti io ho molti amici del Latino America, no? Del Sud America, e là è anche una grandissima piaga, diciamo, il fatto che sicuramente molto più del 50% di persone non possono proprio permettersi di partire. Se uniamo tutto questo a un Medio Oriente più al continente africano, sono veramente tante
Esatto.
persone che non possono.
Ma guarda, a volte sento dire, ma perché questi devono venire senza documenti? Perché tu pensi che la gente potendolo fare non verrebbe con la sua valigia, con l'aereo
E
e
con
col proprio
tutta la
passaporto
famiglia.
e con tutta la famiglia? E sarebbero più garantiti anche loro. Tra l'altro, anche a livello economico, gli costerebbe di molto, molto meno.
Esatto. Rischierebbero
Ma
meno.
chi deve scegliere di affidarsi ai trafficanti è perché per colpa o delle nostre leggi o delle leggi dei loro stati o per colpa di entrambi non ha a disposizione vie sicure e legali per poter andarsene. Quindi dove
Esatto.
non c'è una via legale, una via sicura, entra in gioco il trafficante, entra in gioco l'illegalità. Quindi non solo noi chiudiamo, ma favoriamo l'illegalità e favoriamo il sostegno alle mafie che sia italiane che straniere che sfruttano proprio su questo limite, sfruttano le esigenze dei migranti che diventano materiale umano, cioè diventano limoni da spremere e in Libia questo accade. Io ricordo in tanti racconti dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini passati dalla Libia, dove, e lo dobbiamo ricordare, con i soldi italiani
Esatto.
che l'Italia dà alla Libia con il famoso memorandum, l'accordo Italia-Libia, che il 2 novembre è stato tacitamente rinnovato anche quest'anno per
Ecco.
altri 3 anni, mi pare,
Sì.
per costruire dei lager. Che siano lager, io non lo dico io, ma lo dice l'ONU, lo ha detto il Papa, lo hanno detto le persone. E proprio lì avvengono crimini assurdi, gente che viene torturata perché i familiari siano costretti a elargire più soldi possibile. Solo quando il limone è spremuto che viene messo in una barca e mandato in mare. Il trafficante non ha nessun interesse a far arrivare i migranti vivi. Quindi non
Ok.
è nel viaggio l'interesse del trafficante o non ha nessun interesse a mettersi d'accordo con l'ONG o con chi salva. Anzi, forse il trafficante converrebbe di più che se ne parlasse il meno possibile.
Ho capito. Mamma mia. Sì, anche perché questo fa capire molto bene, no? Anche perché poi tante persone, appunto, per una mancata storia poi raccontata veramente, no? Da parte dei mass
Sì.
media, succede che poi si perde in questo frangente, perché ha visto tutte quelle storie che ci sono, e magari appunto tanti migranti che poi sono stati fatti andare via dalla Libia, poi l'hanno ripresi addirittura, riportati là, no? Quello ti fa capire invece il significato di quanto a loro non interessa poi il traffico veramente di persone, ma
Esatto.
interessa tenerli là.
Sì, interessa a noi italiani e europei abbassare il confine. Abbiamo solo con questi accordi abbassato una linea di filo spinato che prima era sulle coste italiane, ora è nel Nord Africa o in Turchia per quanto riguarda il Medio Oriente o l'Oriente in generale.
Sì.
E quindi noi paghiamo per chi faccia il lavoro sporco al posto nostro, perché il confine venga portato dall'altro lato.
Sì. Ma infatti, guarda, io giusto la settimana scorsa parlavo anche, adesso mi ci fa pensare, per la differenza un po' anche, no, di come si viaggia poi nel mondo con Saverio, no? Saverio Tommasi, il giornalista di Fanpage, e parlavamo della differenza un po' tra Alessia, no, Piperno, no, la ragazza che è stata poverina un mese in Iran rinchiusa. E però la facilità, no, di come poi si sposta una persona occidentale, arriva là e addirittura il proprio governo, che comunque no, si spende giustamente per la persona, e invece cioè, la coesistenza di quell'altro mondo, delle persone che invece
Esatto.
vengono in Occidente. Cioè, come è difficile da far coesistere, no? Un mondo così e un mondo cosà, ecco,
Guarda,
complicato.
una volta quasi per gioco abbiamo fatto un piccolo calcolo economico, sai, quando si parlava dei soldi che l'Europa dà ad Erdogan per sbloccare al confine i migranti, specialmente quelli provenienti dal Libano e da quelle altre zone. E si calcolava che con meno, molto meno di quei soldi, mi pare che fossero 6 miliardi allora, con soli 2 miliardi si potevano accogliere, integrare, assistere per un anno più delle persone che richiedevano di entrare. Cioè,
Wow.
anche a livello, facciamo finta di fregarcene delle persone. Anche se
Esatto.
volessimo pensare solo ai soldi, giochiamo in perdita.
Madonna. Sì, non è veramente, se l'ha detto poi veramente così, per
Sì.
farlo capire, diventa poi incomprensibile il perché, no? Quasi. Ed è complicato. Che ti volevo dire, questa tua invece esperienza di questi 5 anni sono stati, no, a Lampedusa.
Anni,
Tu
sì.
sei arrivato, diciamo, cosciente di quello che andavi a trovare e come poi, diciamo, anche tu sei cresciuto, ecco, in base a questa esperienza, perché, come hai
Allora,
detto tu, un conto è
sono
vederla, un conto è
arrivato.
viverla.
Esatto. Io sono arrivato cosciente, c'ero già stato diverse volte e anche nella mia diocesi mi occupavo comunque di immigrazione, più che altro dal punto di vista di chi si ferma nelle nostre zone. Ma anche lì un conto è una vicinanza a distanza, una presenza in alcuni momenti, altro è vivere la quotidianità, quindi
Certo.
incontrare le persone, vedere le ferite, vedere le difficoltà anche della comunità locale di Lampedusa che si trova a vivere in prima persona questi fenomeni, seppellire i morti, vedere la gente dimenticata a volte anche a Lampedusa. In questi anni sono stati ragazzi andati fuori di testa, suicidi, assistere alle richieste mai ascoltate di queste persone, ai rimpatri ingiusti, disumani, quando la gente non veniva nemmeno proposto, nemmeno permesso di fare la richiesta d'asilo. Non dico che debba essere sempre accettata, ma a tutti deve essere permesso di farla la richiesta. Cose su cui si può discutere, ma quando poi lo vedi sulla carne delle persone, diventa vita, non è più una discussione, non è più teoria. E vedi, una cosa di cui mi sono reso conto a Lampedusa è l'effetto reale che è una legge, un decreto, una cosa che per noi è un foglio di carta con la firma di un ministro, ha sulla vita, proprio sulla carne delle persone.
Ok, io pensavo adesso infatti alla differenza poi quando dici non si può più aspettare, no? Una volta che tu vivi il quotidiano è lì forse, no? Che poi scatta anche in noi, no? In te in questo caso, una sorta di, cioè, che sto facendo, cioè, di cosa vogliamo parlare poi, no? Appunto con questi fogli di carta e questo, no? In certi casi tu pensi anche
Sì,
lì
sì. Sì,
all'umano e dici perché aspettare, no? È quello che forse è un po' strano, ecco,
anche
sicuramente.
perché una legge, giusta o ingiusta che sia, ha comunque un effetto sulla vita delle persone concrete. È un
sì.
effetto che a volte è malessere o benessere, ma a volte è vita e morte.
E infatti è inevitabile perché poi ci
Sì.
sono
E
tante storie che bisognerebbe conoscere, come dici tu, prima di.
guarda, se tu fai un giro al cimitero di Lampedusa, è l'ultimo morto ad essere seppellito nel cimitero di Lampedusa è il piccolo Yusuf, che è morto 2 anni fa, l'11 novembre, il bambino che non aveva nemmeno 6 mesi, al quale io sono molto legato perché è nato il 26 aprile come me. Lui è nato il giorno in cui io facevo 40 anni. Da quel giorno io conto gli anni in 40 più 1 più 2, perché abbiamo avuto la possibilità di averlo tra le braccia, questo bimbo che, proprio perché bambino, avrebbe avuto il diritto di essere accolto in qualsiasi posto del mondo, di essere protetto. E invece è nato in Libia, ha vissuto più nel grembo di sua madre che nella vita esteriore, è morto in mare. E tanti di quelli che sono sepolti a Lampedusa o che sono morti nei grandi naufragi, quelli famosi, a partire dal 2013, ma fino ai nostri giorni, la maggior parte di questi sono persone che per la situazione personale o per la nazione da cui provengono avrebbero avuto diritto ad essere accolti come richiedenti asilo.
Assolutamente.
Però è un gioco a premi, perché se tu sei eritreo, per il fatto solo che sei eritreo, hai diritto ad essere accolto e protetto. Però questo diritto scatta nel momento in cui tu arrivi vivo in Italia. Cioè
Mamma mia.
devi vincere il gioco.
Sì,
Devi
sì,
uscire
sì.
dall'Eritrea, devi arrivare nel Sahara, devi metterti nelle mani dei trafficanti, devi pagare, sopravvivere al deserto, sopravvivere alle torture libiche, sopravvivere al viaggio in mare. Se arrivi in Italia vivo, hai vinto. Hai il
Ecco,
diritto di essere protetto.
un bel gioco a premi proprio,
Diritto che
sì.
la nostra legge ti riconosce.
Sì.
Ma se sei eritreo già in Eritrea, perché non ti devo.
Esatto, è come un quadro di un videogame, sembra, no? Solo che poi si parla con i cuori e le
Esatto.
anime delle persone, certo. questa è la situazione. Guarda, siamo arrivati a una mezz'oretta, siamo diciamo in conclusione dell'intervista, ma vorrei lasciare un po' anche noi stessi che parliamo di comunque argomenti così difficili, ma anche le persone che sicuramente vogliono aiutare o che vogliono capire come farlo, no? Voi come vi siete trovati in senso costruttivo con queste persone così fragili, cioè cosa vi inventavate quando c'eri tu? Come potevate farle un attimo tornare anche al sorriso, ecco, a sperare in una vita senza grossi, grandissimi problemi?
Guarda, non serve molto, basta mettersi accanto alle persone e non dalla parte dei buoni, che sono quelli che aiutano i bisognosi, perché siamo tutti un po' bisognosi
Sì.
di qualcosa. Ma già l'atteggiamento di mettersi alla pari, noi siamo, io e quelli che erano con me, il forum e altri, siamo sempre andati al molo in mezzo a forze dell'ordine, gente con i guanti, le mascherine, anche prima del Covid, gente con le pistole o le divise, senza nessun uniforme, senza guanti, senza mascherine, abbracciando le persone, toccandole, toccandole. Già il gesto che mi porto nel cuore è quello di avvolgere la coperta termica sulle spalle di una persona e in quel modo tu la abbracci, no? Non serve molto, perché già quando una persona arriva in vita è festa. E poi in altri momenti si cercava di stare vicino alla gente, di trovare, specialmente per chi rimaneva per più tempo a Lampedusa, anche in momenti tristi, chi aveva subito naufragi e perso amici e familiari. Organizzavamo, guarda, una delle cose più divertenti è vedere dei film comici in arabo.
Dai,
Cioè, io ridevo quando ridevano loro.
certo, è un'esperienza.
O organizzare la proiezione di una partita degli europei. Diciamo, o vedere sulla piazza di Lampedusa ragazzi provenienti da ogni posto del mondo che giocano scalzi a calcio con i nostri ragazzi, i nostri bambini. Forse la soluzione a tutto è la normalità. È
Sì,
la
direi,
normalità.
direi.
La maggior parte di noi non, certo, io dico sempre, chi ha autorità per intervenire a tutti i livelli ce l'abbia e non interviene, sta commettendo un'ingiustizia. Però a livello popolare, a livello della gente comune, spesso la soluzione è mettersi accanto alle persone, fare le cose non per gli altri, ma insieme agli altri. Perché noi siamo bravi a fare le cose per i migranti, per i poveri, a raccogliere soldi, però questo è ancora un fattore di distanza. Invece fare le cose insieme è più difficile.
Sì.
Per dirti, mandare da mangiare ad uno è facile e ti gratifica. Portartelo a casa e invitarlo a pranzo è un'altra cosa. È un'altra cosa. E poi io direi, specialmente ai giovani che riescono a gestire meglio il mondo della comunicazione, di non credere a nessuno, nemmeno a me che sto raccontando queste cose, ma andarle a verificare di persona se possono viaggiare meglio, ma attraverso ci sono i mezzi di comunicazione, le possibilità, ci sono pagine Instagram, Facebook, vi parlavo del piccolo Yusuf. C'è una pagina Instagram, un profilo Instagram che si chiama La coperta di Yusuf, dove
Ok.
da 2 anni ormai, per nostra scelta, abbiamo costruito questa coperta che ormai è tipo un campo di calcio. E ognuno da ogni parte d'Italia e del mondo manda un quadratino di coperta con un
Wow.
messaggio per Yusuf. E su questa pagina potete vedere tutti i quadrati. Perché quando Yusuf è stato seppellito a Lampedusa non aveva niente. E allora il gesto per farlo sentire come i nostri bambini e per stare vicino alla sua mamma che aveva 17 anni è stato quello di dare una piccola coperta di lana, no, per proteggerli dal freddo. E questa è diventata poi una coperta infinita. Questo io dico specialmente ai giovani: non credete a nessuno, ma verificate. Leggete, ripeto, anche nemmeno a me dovete credere perché la mia visione potrebbe essere parziale, però andate a verificare quello che io vi sto dicendo.
Esatto, e lo consigliamo davvero, andate a verificare, guardate bene le vostre fonti, no? E guardatene di più, attingete a molte più fonti
Sì,
e
infatti.
fatevi voi poi un'idea, no? Come ha detto Don Carmelo, se potete andare sui posti e potete permettervi, sia come tempi, come orari e come tutto, di andare è
Esatto.
anche meglio, se no informiamoci tantissimo, cerchiamo appunto di farci una nostra opinione, ecco, quello è fondamentale. Grazie davvero Don Carmelo
Esatto. No,
Lamagra,
grazie a voi.
un piacere per me, per Radio Città Aperta e comunque noi stiamo cercando anche di organizzare qualche iniziativa, ovviamente più dalle parti di Roma e non so se magari avrai tempo, poi ci sentiremo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa insieme, sarebbe bellissimo. Sì.
Guarda, con piacere. Io ringrazio voi e tutti quelli che ascoltano perché già perdere un po' di tempo a sentire un racconto è importante. Grazie perché mi date la possibilità di raccontare il più possibile, che è una missione che io mi porterò dietro sempre, quella di fornire una narrazione per quanto più possibile vicina ai protagonisti, fino a quando non potranno essere loro a raccontarla veramente.
Esattamente, a questo puntiamo, che un giorno siano loro direttamente, no, a poter fare un documentario, un qualsiasi cosa, un testo, una canzone, un racconto.
Esatto.
Non vediamo l'ora, veramente.
Esatto.
Grazie, grazie ancora, Don
Grazie
Carmelo Lamagra.
a
Un
te e a
abbraccione.
tutti. Ciao, ciao.
Ciao,
Buona giornata.
buona giornata. With my own two hands, make a better place. For Change, ebbene sì, questa la conosciamo un po' tutti, piena di significato, una canzone di Ben Harper, With My Own Two Hands. Ebbene, bene così, ringraziando Don Carmelo La Magra per la chiacchierata veramente bellissima e piena di spunti, di motivazioni. E concentriamoci, quello che diciamo qua ad Artista alla Vista, sul positivo e su quello che c'è da fare, sulle tante cose che ci sono da fare, appunto su ognuno, su noi stessi come lavoro, anche un lavoro verso gli altri. Speriamo che questa chiacchierata sicuramente vi possa essere stata d'aiuto per anche tutti quelli che non sanno da dove iniziare e vorrebbero fare tanto, no, tantissimo per aiutare. Quindi bene così, andiamo avanti e mandiamo un abbraccione a Don Carmelo e ci sentiremo prestissimo, sperando di fare molte cose insieme qua ad Artista alla Vista con Narrador Callejero su Radio Città Aperta in questa 52esima puntata dall'inizio della collaborazione con la radio. E andiamo adesso scoprendo, per chi non li avesse già scoperti per conto suo, un gruppo veramente meraviglioso proveniente dall'Algeria. Ebbene così, sì, 1993 tirano fuori quest'album meraviglioso, Legitime Difference. Sono gli Gnawa Diffusion e questa è Sa Raga. Buen viaje.
This is my reggae from Sahara, and another song from Africa. Flakia. The Turgit don't like the border. This is my last message. Until when will they eat our bread? Until when your beans will be full?
and our pockets empty.
And our pockets empty.
Yeah.
Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish?
Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish?
Black.